Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Ciao a tutti, ciao a Fabrizio che sta di là del vetro, dell'acquario di regia, ma fra pochissimo mi raggiunge perché sta controllando il collegamento, perché oggi abbiamo un collegamento importante con Cariati in provincia di Cosenza. Buona giornata. I greco, I come industria, come che cosa I greco?
No, buongiorno a tutti innanzitutto, I come i fratelli greco, noi siamo 7 fratelli e praticamente ci unisce questo nome, I greco. Io sono Filomena Greco, una dei 7 appunto.
Splendido Filomena, il tuo lavoro insieme con Gastaldi, se non sbaglio Oscar, sì, è improntato alla cultura, tanto che nel vostro lavoro agricolo, ma quando parliamo di agricolo arriviamo a dire culturalmente antico, perché si rifà alla Magna Grecia, al percorso storico dell'olio che non è assolutamente da trascurare.
Beh, noi siamo nella culla della Magna Grecia, Cariati si trova tra Rossano e Sibari e qui è nata la coltivazione delle vite e dell'olio, quindi diciamo che siamo nella patria di questi due alimenti. Noi produciamo sia olio che vino e grazie anche a ciò che alla comunicazione di Oscar Gastaldi con Studio 60 Eureka ci ha aiutato a portare anche questo nostro prodotto di eccellenza fuori dai confini calabresi.
E siete arrivati a Torino, dove Giuliano Soria, che salutiamo, come va Giuliano?
Buongiorno a Cariati, una terra che io conosco bene.
Ti sei accorto quindi che Cariati poteva essere un posto importante per il tuo progetto culturale?
Sì, avevo già fatto tante cose in Calabria e la Calabria mi è rimasta negli occhi, me la immagino Cariati questa mattina fra vento e colline, e poi io sempre credo enormemente sul valore della cultura materiale, ma anche della scrittura, perché ci c'è un progetto in questo periodo a Cosenza sui giovani che scrivono. Io credo che la scrittura abbia un valore salvifico e che la scrittura rappresenti per sempre quel territorio, quel paesaggio, quindi un'impresa che punta non tanto a vendere se stessa, perché lei è una parte di un mondo più grande, ma vendere un territorio, e un territorio che ha una storia così illustre. Quando noi non c'eravamo, la Magna Grecia c'era, quegli angoli di paradiso erano già presenti, e quindi vorrei in qualche modo che questa trasmissione fosse anche l'inizio di un corteggiamento affettuoso fra cultura materiale, letteratura e scrittura, perché la Calabria può guardare il mondo e noi abbiamo anche una visione troppo negativa data dalla comunicazione della Calabria, e ci perdiamo di vista la forza creativa di quella terra, e quindi scrivere, ma anche produttori come i greco, pensate, già l'idea che 7 fratelli siano insieme, non si facciano la guerra psicologica, perché uno pensa alle grandi famiglie,
alle
che
faide,
si sentono l'un l'altro.
No, qui c'è amicizia.
È già un piacere dell'anima, è un spiraglio di riscatto, e mi auguro che un giorno si possano portare anche degli scrittori lì, e che questi luoghi, questo vino, questo olio, che ha vinto dei premi straordinari, io tra l'altro credo che anche Filomena Greco forse sia il sindaco di Cariati, se non erro.
No, sono stata candidata a sindaco, ma non sono il sindaco.
Facciamo il tifo per lei, Filomena.
Io volevo dire una cosa a proposito di quello che diceva prima.
A lei la parola.
Io volevo dire che la Calabria penso che adesso sia pronta ad essere corteggiata, che stiamo uscendo da una fase di chiusura, diciamo, e adesso siamo pronti ad essere corteggiati dall'esterno e a far venire qui le persone a vedere la Calabria vera, non quella che, come diceva Giuliano, molto spesso viene ad essere dipinta nella comunicazione. C'è una Calabria da scoprire che una volta che si vede, si riesce a vedere più che a guardare, allora si riesce a rimane nel cuore, quindi non è impossibile poi non ritornarci e non far venire.
Posso dire una cosa, Filomena? Qui a Roma siamo pieni di conterranei e devo dire sono i migliori ambasciatori della vostra terra, perché sono veramente molto ben inseriti, la città li ha accolti, ma loro si sono fatti voler bene, in particolare moltissimi avvocati.
Scusami che ti ho interrotto.
No, prego.
è che noi abbiamo moltissime risorse non solo materiali ma soprattutto di umane che a volte mandiamo via dalla Calabria, ma riescono a portare questo senso della Calabria fuori e sono molto importanti per tutti quelli che rimangono.
Bisogna vincere lo stereotipo del calabrese solitamente visto in modo negativo, ma invece l'ospitalità, che devo dire sottolineo, anzi a Torino un mio carissimo amico che saluto, Mario Greco, che vive da anni ormai a Torino, è il più ospitale dei torinesi. Scusate i torinesi che ci ascoltano, magari si offendano, però casa sua è sempre aperta e magari le case di qualche torinese anche più amico da più tempo non lo sono in quello stesso modo.
L'ospitalità fa parte della nostra cultura, cioè l'apertura delle case è sempre stata così.
Stamattina mi sono accorto che avete raggiunto Roma con il vostro prodotto, perché passeggiando ho fatto colazione al Ducati Caffè, che è a due passi qui dalla sede di Radio Città Futura, e ho visto che siete sponsor ufficiali di questo bellissimo caffè vicino a Largo Argentina.
È stata veramente una bella cosa. Con il Ducati Caffè abbiamo avuto questa partnership molto importante per la nostra azienda.
Quando tornate a Roma per il Ducati Caffè sono due passi da lì, venite a trovarci.
Allora veniamo a trovarci, certo.
A te la parola, Giuliano, per i saluti finali.
No, io vorrei dire che la Filomena ha parlato che la Calabria deve essere corteggiata. Consideriamo questa trasmissione come una prima forma di corteggiamento casto e letterario. perché io dico che quel paesaggio e gli scrittori che stanno dietro di noi, che stanno vicino a noi, di mezzo mondo, dobbiamo unirli insieme, perché non dobbiamo privarli di quel paesaggio, di quello sguardo, forse di quell'olio, di quel vino, ma di questa Calabria forte, tenace, che ha una storia millenaria. Quindi oggi abbiamo incominciato a fare nel nostro piccolo una comunicazione costruttiva,
ricordando Sapri, ricordando Sapri.
Sì, io volevo dire questo, che uno dei progetti che è già presente è quella di portare qui degli scrittori per far anche da fuori, per far visitare la nostra regione e fare in modo che loro possano esprimere con il loro strumento, che è quello della scrittura, le emozioni che questa nostra regione riesce a dare.
La prendiamo in parola, faremo un collegamento.
Siete già invitati.
Ci siamo e che scrivano libri, perché i libri sono per sempre.
Grazie Giuliano.
E signora Filomena
Greco, e anche che abbiamo salutato Oscar Gastaldi, che parlerà la prossima volta.
Va bene, grazie a voi, arrivederci.
Fabrizio, hai superato il vetro, sei stato telecomandato.
Mi sono tuffato al di là dell'acquario.
Smaterializzandoti e
sono
poi
teletrasportato in studio.
Con la tua splendida voce, ma abbiamo con noi anche la splendida voce di Gabriele.
Buongiorno.
È avido di parlare, vero? Perché insomma hai bisogno di riprendere quota dopo tanti silenzi il sabato.
No, va bene, ma insomma il sabato è una trasmissione diversa, no? In cui il mio ruolo è più di coordinamento esterno che di partecipazione.
E lo fai all'eccezionale maniera di sempre.
Ti ringrazio.
No, oggi tecnico durante un governo tecnico.
Ecco, l'esempio non mi dà lustro in questo periodo.
Comunque, salutiamo Paola Papetti intanto.
Sì, buongiorno Paola Papetti è la responsabile dell'ufficio stampa di una casa editrice di Bologna, una casa editrice, un editore internazionale di saggistica divulgativa e di narrativa in lingua italiana, ma anche in lingua inglese, francese e tedesca, e il nome di questa casa editrice è Odoia. Buongiorno.
Buongiorno, buona domenica a tutti gli ascoltatori.
Io volevo proprio partire dal nome prima che di iniziare a parlare della casa editrice, questa scelta che spazia un po' in tutto il globo, perché Odoia la ritroviamo in diverse culture.
Sì, dal Giappone, dove è una catena di supermercati, fino alla lingua del Centrafrica, dove il nome Odoia viene dato al fiume Niger. Quindi sì, era un nome accattivante e veramente internazionale, quindi è stato scelto appunto per rappresentarci, visto che di storie di tutto il mondo noi andiamo a parlare.
Sì, ci puoi fare un breve riassunto magari dei motivi che vi hanno indotto a cominciare questa avventura fino ad arrivare fino a febbraio, quando avete acquisito il marchio di Meridiano Zero?
Nel 2007 invece noi eravamo un po' dubbiosi appunto su il prosperare di questa idea, cioè pubblicare saggistica divulgativa in Italia, dove la saggistica è qualcosa di accademico prevalentemente. Ci sono chiaramente altri filoni come, non so, tutte le cose legate alla politica, alla casta e quant'altro che non sono prettamente accademiche, ma la storia in modo divulgativo non veniva pubblicata con costanza da nessun marchio. Quindi l'idea ci piaceva, abbiamo iniziato con la collana Odoia Library, che sono appunto le nostre storie generali. All'inizio erano moltissimi i titoli che iniziavano con storia di, per esempio. Spaziavamo anche allora dagli argomenti più disparati, abbiamo fatto una storia del preservativo come il Corsaro Andrea Doria, piuttosto che una storia dei Normanni e dell'Inquisizione. Però poi abbiamo cercato di evolverci e siamo stati premiati molto su questo, soprattutto dai lettori. Se c'è qualche lettore all'ascolto, io lo ringrazio a nome di tutta Udoia, perché è la libreria e quindi l'utente finale che ha fatto invece prosperare altre collane, come per esempio i Ritratti di città, che con una tiratura di 2000 copie dopo 3 mesi erano esauriti e dovevano essere ristampati, tanto che appunto queste nostre guide di città, che sono delle non guide, cioè delle guide studiate per essere imperniate di letteratura, di arte, di storia, di qualsiasi singolo elemento geografico di una città, di città eterne come Parigi, Londra, New York, editeremo Istanbul a brevissimo di Peter Clark.
Istanbul, di cui parleremo anche tra poco con un nostro prossimo ospite. E tra le varie proposte anche che fate, ce n'è una molto, penso, interessante per il largo pubblico, che è quella di biografie di artisti, di musicisti molto noti, insomma.
Senz'altro, partendo dal successo che ha avuto il Frank Zappa di Nislaven, che abbiamo editato ormai, sì, era per fare una sorta di cronologia dei libri fortunati, ma certamente il Jim Morrison è arrivato in libreria di recente, di Riordan e Prochinsky, un critico, un giornalista, che erano stati veramente molto molto attenti alla vita del grandissimo cantante dei Doors, un libro scritto con la stessa poesia che Jim Morrison mette nelle sue canzoni. A me è stupito questo effettivamente di questa pubblicazione. Ci sono sicuramente delle teorie interessanti anche sulla morte, visto che tantissimo se ne è parlato, per esempio con fredda lucidità Riordan e Prochinsky raccontano che Morrison, 3 giorni prima di partire per Parigi, dove poi andrò a morire, era caduto da un tetto, non si era fatto medicare, e questa cosa probabilmente unita all'uso di qualche sostanza aveva causato una morte delle più naturali invece di tutte quelle illazioni che poi sono state fatte.
Possiamo chiedere qualcosa di più del direttore, di Marco De Simoni, un 37enne sprint che ha deciso di dedicarsi quanto tempo fa all'editoria?
Allora, non saprei, perché l'esperienza di Marco nell'editoria è più che decennale. Più che forse ventennale addirittura, perché lui iniziò facendo lavoretti per Klueb, fino che è la nostra casa editrice accademica, la University Press dell'Università di Bologna.
Conosco bene.
E fino a diventarne appunto il direttore editoriale. Dopodiché, via chiusa quell'esperienza, si occupò di Fotologi, che è una casa editrice, per chi non la conoscesse, che ha diritti molto molto importanti su alcuni fotografi e pubblica appunto libri di fotografia, e in seguito insieme a dei colleghi Klueb decise di fondare Odoi Edizioni nel 2007 come creatura propria.
E Luigi Guardigli è con voi o è rimasto in Klueb?
Ah no, in Klueb, da Klueb noi abbiamo portato Manieri e Cremonini, che sono il nostro amministratore e il nostro direttore di produzione.
Beh, voglio dire, scelte tutte di primissimo livello, quindi siete pronti per i grandi successi che vi meritate.
Ma noi in questa crisi, di cui chiaramente ci dogliamo come tutto il resto del panorama editoriale, però sentiamo molto poco, nel senso che noi cresciamo l'anno scorso e già i primi mesi di quest'anno del 30%, cioè rispetto al 2010, il 2011 vede una crescita di Odoia del 33%,
Beh, finalmente una buona notizia, insomma, in questo panorama sentire di un editore che è in crescita, beh, ci rallegra franca, sì.
No, una domanda potrebbe essere a questo punto sulla lettura di questo dato, no? Come lo interpretiamo? Cioè, vi siete scavati una nicchia importante e quindi con fidelizzazione e crescita, oppure è un'abitudine del lettore italiano, secondo voi, questo spostarsi verso una saggistica di ordine divulgativo, una saggistica, come dire, non aggressiva, ma sicuramente dal taglio accattivante?
A noi piace vederlo in termini molto, diciamo, generali, forse anche un po' sociologici, nel senso, è un'epoca un po' di spaesamento, si citava il governo tecnico, potremmo citare tantissime cose. Avere dei tasselli per la propria biblioteca che sono fondamentali per capire tramite la storia e il presente, dei tasselli però agili, che si possono prendere, consultare, leggere, rileggere, sono forse qualcosa, i nostri libri, che aiutano ad avere delle basi culturali stabili anche a chi magari non si interessa direttamente di un argomento di cui poi va a leggere, ma vuole averne un'idea. Questa è l'idea di fondo, forse.
Sarete a Torino anche con Meridiano Zero oppure no?
Esatto, acquisito Meridiano Zero da poco tempo, usciranno i primi due libri e vorrei citarli rapidissimamente: In Banks con La fabbrica delle vespe e Il viaggio immobile di Jean Vautrin, e saremo sì con un doppio stand a Torino al Salone Internazionale del Libro, allo stand A12. Invitiamo chiunque volesse venire a trovarci, che è in quel di Torino dal 10 al 15 di maggio, di passare assolutamente nel primo padiglione alla stand A12. E noi di solito offriamo caffè, aperitivi e cose così. E quest'anno siamo davanti al bar, per cui non possiamo
niente
farlo,
tortellini
però.
Io vengo se ci sono i tortellini, vi do tutta la puntata, eh?
A Roma abbiamo, c'è la fiera del libro di Roma, più libri più libri, e di solito portavamo questi aperitivi con la mortadella,
vai.
mortadella che comunque Bologna, è un ingrediente del tortellino.
A Roma si dice pane e mortazza muore mai.
Esatto, sì. Siamo un po' popolari, ecco, popolani anche.
Bellissimo, perché siete popolani e popolari, ma con un livello culturale veramente eccelso. Complimenti, e alla prossima volta vi dedicheremo ancora più tempo per approfondire le vostre novità, che sono interessantissime. A presto.
Ringrazio voi e allora a risentirci.
Carta vetrata.
Grande notizia bolognese, vai.
Beh, ha chiuso la fabbrica di Atù. Ha chiuso, ovvero è passata in Spagna.
No, allora la storia del preservativo la dovranno riscrivere.
La storia del preservativo andrà aggiunto un capitolo, perché purtroppo non ce l'hanno fatta, e adesso questo grande marchio italiano che ci parlava di
Casalecchio del Reno,
di peccato e di protezione, si è spostato altrove.
E anche lì la memoria della città sta cambiando.
Ma abbiamo con noi stamani uno scrittore di tutto rispetto. Benvenuto a Davide Orecchio, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Oh, Le città distrutte. Le città distrutte è un libro che ha avuto immediatamente dall'uscita una grande fortuna sulla stampa, è stato recensito praticamente da tutti i maggiori quotidiani con parole spesso di grande elogio. Allora Davide, intanto vorrei chiederti: sono dei racconti, è un libro di racconti, questi racconti hanno tutti un taglio molto particolare perché sono delle biografie sostanzialmente.
Sì.
Delle biografie, è molto discusso di questo, no? Questa capacità di fare narrazione attraverso l'invenzione biografica. Come sono nati?
Sì, sono delle, come potrei dire, delle biografie finte, infatti poi abbiamo scritto biografie infedeli nel titolo, nel senso che sono un meticcio, un incrocio tra narrazione e invece un tentativo saggistico o forse una parodia di tentativo, una pseudobiografia sulla base però di documenti veri, di inneschi reali, quindi di vissuti presi dalla realtà storica, biografica, di persone che effettivamente ci sono state in un certo momento del Novecento o in un caso dell'Ottocento, ma che poi a un certo punto preferisco io trasformare in un racconto letterario, così tradendo, come dire, la verità dei fatti.
Ascolta Davide, ti faccio un'osservazione che solitamente non si dovrebbe fare, quantomeno per eleganza, però te la dico perché almeno personalmente era dai tempi dei libri, di certi libri di Borges, che io non reggevo narrativa del genere, e credo che quello di Borges sia un nome importante per te, no?
Beh, come dire, penso che chiunque si cimenti con la lettura di Borges ne esca modificato, quindi io sono un lettore prima di tutto, come ovvio, giusto che sia, quindi come dire, mi impressiona anche un po' che me lo si citi questo nome, però è evidente che è un mostro sacro, è un grandissimo scrittore. Quindi sì, non posso negare che nel clima letterario di Città distrutte ci sia anche Borges, nel senso che quello è il contesto e quella, lui insieme ad altri autori, di cui se volete poi dopo possiamo anche parlare, insomma sono il contesto, il clima nel quale il mio lavoro, prima come influenza come lettore, poi come tentativo come scrittore, si è innestato.
Ho sotto gli occhi adesso questo articolo di Angelo Guglielmi sul tuo libro,
sì,
in cui si parla soprattutto anche dei materiali che hai usato per stendere questi racconti. Voglio dire, come si è mossa la tua immaginazione, o al di là delle citazioni o dei riferimenti letterari, dove si muove il tuo immaginario? Voglio dire, lavori sostanzialmente sul personaggio o lavori intanto sulla vicenda, per dire?
Ma diciamo che se può sembrare un'operazione molto costruita, elaborata, anche di stile, no, il libro, in realtà però poi alla fine la pulsione parte dalle storie dei personaggi, quindi si parte da lì. Poi è stata un po' una piccola catena, nel senso che essendo una raccolta di biografie o di racconti, non è che fossi partito con il quadro ben chiaro di tutte e sei le storie. In realtà ero partito con la storia di questa desaparecida argentina, che peraltro appunto diversamente dalle altre è tutta un'invenzione, a parte il fatto che comunque ovviamente si richiama purtroppo a una storia ben reale.
Certo.
Poi piano piano ho aggiunto gli altri, e diciamo però che ogni biografia ha una sua storia, ha una sua biografia, nel senso che ogni personaggio fa parte di una piccola storia che ho intercettato, anche un mio percorso mio stesso biografico, oppure di ricerca, o anche casualmente di essermi imbattuto in documenti, in sollecitazioni anche artistiche, per esempio Tarkovsky, no? Oppure c'è una biografia che riguarda un sindacalista che nasce perché il vero sindacalista che l'ha ispirata è stato oggetto di un breve momento di studio da parte mia, perché mi era stato commissionato un tentativo di studio di monografia su questo sindacalista, che poi è fallito, nel senso che io non sono riuscito, forse in quanto storico, a trovare tutte le verità che bisognava raccontare sul conto di questa persona, e è fallito il tentativo storico, è nato invece quello biografico letterario. E quindi diciamo, nelle sei storie c'è sempre un diverso innesco.
Sai, quello che mi ha colpito di molte recensioni che sono uscite è questo insistere molto sul fatto che questi due personaggi sono uomini non illustri, no? Però è anche vero che, insomma, tu scrivi sei biografie nel libro, sono sei personaggi in cerca d'autore, e finalmente, pirandellianamente, il loro autore lo trovano, no? A quel punto, voglio dire, c'è vero questo processo per cui la tua letteratura magari richiama alla pagina scritta fatti e temi che magari sarebbero stati oscurati, no? Altrove, nella realtà, per dire, però è anche vero che in qualche modo li consacra.
Sì, sì. Poi tra l'altro è vero che non sono illustri, però effettivamente chi di noi lo è, no? Se vogliamo, no? La biografia di personaggi non illustri, sì, c'è ovviamente il richiamo al testo importantissimo di Pontigia, però qui c'è una differenza, nel senso che ok, questi personaggi non sono quelli che hanno fatto la storia con la maiuscola, ma come la maggior parte degli esseri umani e dei personaggi letterari. Però hanno avuto un rapporto molto stretto con la storia, nel senso che se loro non l'hanno fatta, la storia ha fatto loro, li ha modificati, li ha anche rovinati spesso, no? Quindi c'è la tesi anche un po' forzata della città distrutta nel rapporto appunto con una storia che ti modifica col suo corso d'eventi tragico e deraglia il tuo percorso biografico, avrebbe voluto essere diverso.
Possiamo interrompere un attimo per collegarci con Giovanni Ricci da Padova per parlare di Costantinopoli che cade, quindi un'altra città che ha una memoria molto intensa, molto forte, e ti invitiamo a restare con noi dopo la pubblicità. Da Padova, Giovanni Ricci.
Carta vetrata.
Usiamo Beethoven per tornare indietro nel tempo, per tornare alla presa di Costantinopoli. Ma perché parliamo di Costantinopoli? Perché Giovanni Ricci, docente all'Università di Ferrara di Storia dell'Europa Moderna, ha scritto un libro che ci ha appassionato dalla prima pagina, perché è scritto veramente come un romanzo, un saggio su Appello al Turco. Viel editore, della casa editrice a noi ben cara, è venuta a trovarci l'amministratrice, ed è veramente avvincente. Che ne dici, Gabriele?
Sì, ed è avvincente fin dal sottotitolo, I confini infranti del Rinascimento. Uno subito si chiede che cosa vuol dire questi confini infranti e perché c'è questo legame con il turco. E lo chiediamo immediatamente a Giovanni Ricci, partendo proprio dal titolo, come mi piace sempre fare con le cose, partire dal primo dato che si ha, dal titolo. Buongiorno.
Buongiorno.
Professor Ricci, allora, cosa sono questi confini infranti?
I confini infranti sono quelli che venivano attraversati continuamente anche se si negava di farlo. Perché il punto è questo: da un lato c'è un'immagine un po' ufficiale di autoreferenzialità del Rinascimento italiano e del mondo cristiano in quanto tale. Questa è un'immagine ufficiale che i contemporanei stessi tendevano a rappresentare. Il concreto però era completamente diverso, cioè il concreto era quello di una continua ricerca di contatti col mondo musulmano per le più diverse ragioni politiche e militari. Ossia, i principi cristiani e anche il Papa al bisogno non temevano di chiedere l'aiuto del sultano, del Gran Turco, per risolvere dei contenziosi interni al mondo cristiano.
Questo però lo facevano in maniera segreta, senza che poi la gente, ma anche immagino anche larga parte della borghesia e dell'aristocrazia, ne fosse davvero al corrente, perché altrimenti la retorica, o comunque sia la propaganda contro il turco, sarebbe venuta meno.
Sì, è questo l'aspetto interessante. Tutti lo facevano e tutti però accusavano gli altri di farlo, nel senso che un'azione di questo tipo era ufficialmente condannata e religiosamente censurabile. Quindi l'argomento, ma tu stai, arrivi al punto da chiedere l'aiuto del turco, è un argomento forte nella polemica e nella contesa politica. Bisognava farlo senza farsi scoprire, questo era il punto. Cioè, l'interessante è proprio questo, cioè tutti lo facevano, ma tutti cercavano di accusare gli altri di farlo.
C'è anche chi invece lo faceva, e lo faceva in maniera evidente. Pensiamo ai principi luterani, che minacciavano, alcune volte hanno minacciato un'alleanza con i turchi proprio in funzione contro Roma.
Questo sì, qui però siamo fuori dal mondo cattolico. Allora qui c'è una polemica esplicita col papato e con la Chiesa romana, e in questa polemica esplicita poi tutte, nel momento in cui si definisce il Papa come l'anticristo, evidentemente diventa legittimo anche fare appello al sultano contro questo anticristo. Quello che invece è più interessante è vedere come questi comportamenti si annidassero nel cuore stesso del mondo cattolico e dell'Italia, che del cattolicesimo era il centro, il fulcro di potere e di rappresentazione. Questo è quello che è più interessante, perché qui veramente si misura la distanza fra i linguaggi ufficiali e i comportamenti concreti. In una continua guerra di nascondimenti, di spie, di tentativi di svelare le manovre dell'altro.
E a un profano vengono subito in mente due città, però, sono Genova e Venezia, e le due che avevano forse anche maggior contatti per motivi commerciali con Istanbul. Queste due come si ponevano? L'una naturalmente forse in conflitto con l'altra.
Sì, però fondamentalmente la grande politica orientale, ormai nell'epoca considerata in questo libro, che va dalla caduta di Costantinopoli alla battaglia di Lepanto del 1571, la grande politica orientale la faceva soltanto Venezia. Genova era, come dire, salvava e salvabile dei suoi pochi possessi rimasti nel Levante.
Anche perché aveva perso la guerra di Chioggia.
Esattamente, questo già nel secolo precedente, quindi ormai la grande politica anche militare, insomma, la geopolitica la gestiva Venezia. Allora, Venezia aveva un atteggiamento che tutti rimproveravano ufficialmente, ossia anche in Venezia aveva una sorta di retorica, ma non troppo esaltata, di baluardo della cristianità, però quando si promulgava una crociata, salvo casi eccezionali, tendeva a tirarsi fuori e era costretta nella stessa vulnerabilità geopolitica dei suoi domini in Oriente, che erano una sottile linea di piazze forti costiere, di isole, era costretta ad accomodamenti continui col Gran Turco, il Gran Turco, cioè il sultano, al punto che gli ambasciatori spagnoli a Venezia, inferociti per questo, definivano Venezia amanfredada, cioè mantenuta, concubina del sultano.
Una cosa sulla scansione temporale, insomma, sui confini, paletti che sono stati scelti per questo volume. Si parte dalla caduta di Costantinopoli del 1453, si arriva alla vittoria di Lepanto nel 1571, c'è cioè questo primo passo falso fatto dai turchi. Si poteva, lei lo dice anche forse nell'introduzione, si poteva forse arrivare all'assedio turco di Vienna nel 1683, perché non ha scelto di arrivare fin lì?
Allora, sono tre scansioni forti nel flusso della storia. Diciamo che dalla caduta di Costantinopoli, 1453, alla battaglia di Lepanto, occorrono circa 120 anni, poco meno, nel corso dei quali veramente l'ombra ottomana si proiettò potentemente sull'Italia e sull'Europa. Sono i 120 anni in cui la potenza ottomana è fuori discussione, gli ottomani vincono sempre, gli ottomani avanzano sempre, nessuna potenza cristiana presa singolarmente era in grado di arginarli. Allora, in quest'ambito di tempo, evidentemente, come dire, gli appelli al turco sono più frequenti e sono più significativi, perché non voglio dire che l'Italia e parte dell'Europa cristiana vivessero in condizioni di sovranità limitata, come si diceva qualche decennio fa dei satelliti dell'impero sovietico. Non arriviamo a questo punto, ma certamente la vicinanza estrema geografica con questa potenza che non perdeva mai era un fattore che stimolava comportamenti come quelli studiati da questo libro. Certo, dopo in realtà il vero punto di svolta della storia è il secondo assedio di Vienna del 1683, in cui i turchi perdono rovinosamente e da quel momento inizia la lenta ritirata dai Balcani. Però ecco, insomma, no, l'intensità e la frequenza degli appelli al turco sono nei 120 anni fra Costantinopoli e Lepanto, gli anni dello strapotere ottomano.
Benissimo, professore, io la ringrazio e ci sarà forse ancora occasione di riparlarne. La saluto e a presto.
Grazie.
A prestissimo.
Grazie, buongiorno.
Carta vetrata.
Eccoci con Enrico Emilitri da Malosco, in provincia di Trento, per parlare di qualcosa che ci ha colpito. Questi giorni abbiamo letto sui giornali una dichiarazione del ministro della difesa elvetico che aprirebbe le porte a un'annessione della Lombardia. Ne sai qualcosa, Enrico?
Sì, in verità non è nulla di nuovo, perché già da mesi si parlava dell'annessione di parte della Lombardia e del Piemonte settentrionale alla Confederazione Elvetica, quindi diciamo il Verbano Cusio-Ossola, la Novara, Varese, Como, Lecco, insomma si parlava di un po' di proprio di passare dall'altra parte. Adesso c'è proprio una
petizione, mi pare, c'è una petizione, 28.000 firme che sono state raccolte sul web.
Sì, beh, di certo la mia non c'è, perché prima di tutto perché ormai sono quasi 10 anni che sono in Trentino e in più perché francamente insomma è una questione di principio, quindi non ha, chiaramente non avrei aderito comunque, no? Quindi non ci sono problemi a questo punto.
Il ministro, tanto per la cronaca, è Wally Maurer.
Sì, ecco.
Tanto per segnarlo alle cronache delle persone più intelligenti, dove
sì, ecco,
segna annettere la Lombardia.
Maurer significa muro in tedesco, no?
Esatto, quindi annettere la Lombardia.
Quindi ricorda un po' anche il muro di Berlino, cioè qualcosa proprio che ostacola, no? Proprio qualcosa che fa resistenza, proprio che segna un qualcosa di un certo tipo, no?
Mentre dobbiamo ricordare che durante il fascismo si parlava di annettere il Tirolo alla Lombardia.
Sì, beh, se per questo si pensava addirittura di annettere il Ticino e i Grigioni meridionali, che geograficamente rientrano in effetti neo spartiacque. Però chiaramente da
volevo dire il Ticino, esatto, no, il Tirolo era già stato preso, infatti mi hai corretto giustamente, il Ticino.
Sì, sì, appunto, cioè, anzi c'era un intellettuale elvetico ticinese che proprio aveva un'ammirazione per il fascismo, che però adesso non me ne ricordo il nome, però se ne parlava a suo tempo. Comunque diciamo che questo non aiuta certo la causa federale, federalista nel nostro paese. Quindi...
Ma parliamo di federalismo, appunto, volevi fare il parallelo tra quello che è avvenuto in Svizzera e quello che invece è avvenuto negli Stati Uniti, per esempio.
Sì, anche perché sono due processi speculari, perché diciamo che la Confederazione Elvetica nasce col patto di Rütli, che è una montagna della Svizzera centrale, dove fra l'altro all'inizio della Seconda Guerra Mondiale il generale Guisan convocò i vertici militari elvetici stabilendo che in caso di invasione non si sarebbero dovuti difendere i confini, ma si sarebbe dovuto porre resistenza all'interno. Quindi Rütli è stato protagonista di questi due grandi eventi. Ed è stato firmato questo patto da tre cantoni, cioè Uri, Unterwalden, che oggi è diviso fra Nidwalden e Obwalden, cioè si è diviso in due cantoni, e soprattutto Schwyz, che ha dato il nome e anche la bandiera alla Confederazione, cioè la bandiera Confederazione riprende proprio quella che è lo simbolo di Schwyz, che però ha la croce accantonata sullo stemma, cioè proprio un angolo superiore sinistro dello scudo invece che al centro. Comunque, qui c'è stato un processo per cui all'inizio erano tanti stati indipendenti che erano uniti fra di loro, poi un po' l'invasione napoleonica, un po' la rivoluzione del 48 hanno trasformato la confederazione, cioè un patto tra pari dove però ciascuno faceva per sé e per tutti, in uno stato federale, cioè dove tutti conservano la loro autonomia, però c'è un governo centrale che si occupa di tutto. Negli Stati Uniti è successo il contrario, cioè noi abbiamo un patto federale fra 13 stati originari, che poi oggi sono 50, si parla di farne un 51esimo, ma ancora non è stato stabilito chi deve essere, e a un certo momento nel 1861 gli stati meridionali che si opponevano all'abolizione della schiavitù si sono divisi e avevano fatto una confederazione dove teoricamente facevano un processo come quello svizzero originario, dove ogni stato faceva per sé e quindi un governo centrale vero e proprio non esisteva, cioè aveva era solo una larva. In realtà questo è stato poi una delle cause della sconfitta nella guerra di secessione, perché non c'era coesione, anche perché gli unici due stati che avevano un'esperienza militare erano la Virginia, dove c'era Washington, dove c'era Lee, eccetera, no? E il Texas, perché per una dozzina d'anni dopo la separazione dal Messico e i fatti di Alamo era l'unico che aveva un suo esercito, una sua marina, aveva fatto un'esperienza proprio militare e quindi poteva affrontare gli unionisti. Tutti gli altri stati non avevano questa esperienza perché ragionavano ancora per milizie, e invece sappiamo che c'era un forte esercito federale che rispondeva a un solo potere centrale, e questa è stata una delle cause, non chiaramente quella determinante, della sconfitta del Sud.
Enrico, buongiorno, sono Gabriele Sabatini. Volevo tornare un attimo in Europa e chiederti qual è oggi il sentimento nazionale svizzero, per un appunto Stato che mette insieme tre lingue e forse non in maniera
omogenea.
Diciamo, sì.
Ecco, cioè diciamo che le lingue in realtà sono quattro, perché anche il romancio, che è affine al ladino, è una lingua di derivazione ladina, è considerato proprio una lingua, quindi c'è italiano, tedesco, cioè no, hai ragione, sì, sono tre, italiano, tedesco, romancio, sì, scusa, mi confondevo io, ecco, scusa, ogni tanto faccio confusione anch'io.
C'è il francese,
l'italiano, francese, tedesco, romancio, sì, allora c'avevo ragione, sì, ecco, in realtà il sentimento nazionale paradossalmente è molto più forte adesso di quanto non fosse prima, anche perché con l'Unione Europea e la creazione dell'euro, per esempio, oggi gli elvetici si sono trovati un po' nei pasticci. È vero che attualmente il franco è relativamente più forte dell'euro, però prima, quando c'erano quattro stati nazionali, consideriamo cinque con Liechtenstein, però Liechtenstein usa il franco svizzero, quindi non ha una moneta sua propria, e in realtà prima ci potevano speculare sopra, quindi facevano affari a destra manca, quindi se ne approfittavano un po'. Nel momento in cui è stato dotato l'euro, quindi questi quattro stati, quindi la Francia, la Germania, l'Austria e il nostro paese, hanno dotato la stessa moneta, chiaramente si sono trovati un po' nei pasticci, quindi anche finanziariamente, se sappiamo tutti che la Svizzera vive tra le altre cose soprattutto di finanza, E quindi cosa fanno? A un certo punto si sono sentiti penalizzati perché il franco è letteralmente assediato da questa moneta e quindi loro per queste ragioni hanno molto di più rafforzata la propria identità.
Mm-hmm. Quindi però torniamo,
assediati.
Torniamo ad un sentimento nazionale che si forma in base a una contingenza finanziaria, insomma, che forse è quello che stiamo pagando oggi, legare forse anche troppo la politica all'alta finanza, insomma.
Sì, ecco, questo è stato l'errore soprattutto del liberalismo, cioè continua a essere l'errore del liberalismo occidentale, cioè il presupporre che il benessere economico sia sufficiente per risolvere molti problemi di fondo. In realtà l'esperienza nei secoli passati e ancora oggi insegna che quando ci si radica molto di più sulla politica, intesa proprio come disciplina della politica, come identità politica, i problemi possono essere superati molto più. È vero che questo è dispendioso, ma non dobbiamo dimenticare che per ogni centesimo di euro investito in una determinata precisa causa, soprattutto per il benessere collettivo, può rendere 100.000 volte di più. Cioè non bisogna pensare al benessere immediato, bisogna pensare soprattutto a quello di lungo periodo, che è quello che si radica molto di più e su cui le future generazioni possono far leva per il benessere proprio e di coloro che seguiranno.
Enrico Emilitri, dobbiamo salutarti. La nostra redazione ci ha segnalato chi era il personaggio di cui facevi cenno, l'irredentista durante il fascismo del Canton Ticino, era Teresina Bontempi, che fu anche incarcerata per la sua adesione al fascismo e per la sua voglia di annettersi come Canton Ticino alla Lombardia, quindi all'Italia.
Ecco, vi ringrazio, sì, perché l'avevamo fatto sulla Svizzera molto tempo fa, ma non mi ricordavo più chi era, perché poi sono figure secondarie e non sempre ci si ricorda. Va bene, grazie a
grazie
tutti.
Grazie a te.
Ciao, ciao.
Carta vetrata.
Davide Orecchio, stai ascoltando la puntata, ti piace il nostro ritmo, il nostro approfondire, passiamo agli argomenti, saltabecchiamo come dei piccoli uccellini, dei
amato
rossi.
Verbo di Andrea Zanzotto, saltabeccare.
Siamo dei petti rossi, vero?
Lo siamo.
O delle teneri, cince allegre.
Dei teneri mockingbirds.
Ma adesso arriviamo a un argomento che possiamo dire serio, come tutti quanti quelli che noi tocchiamo, sorridendone, ma poi alla fine torniamo dal faceto al serio. Con Carola Susani, che salutiamo. Buona giornata, Carola. Tu hai scritto un libro splendido, eravamo bambini abbastanza, per minimo un fax, un romanzo breve, che tocca l'argomento, perché come madre lo sentirai sicuramente, dei bambini rapiti. Ecco, un'avventura, quella che tu approfondisci in questa sorta di visione quasi metafisica, irreale, dove tutto si confonde tra una sensazione di forti emozioni che tagliano la pelle, invece tante altre che invece fanno sognare come se fosse veramente solo finzione. Ma finzione non è, perché la questione dei bambini rubati alle famiglie per accattonaggio, da giostrare, insomma, è purtroppo una realtà che colpisce ancora il nostro mondo.
Sì, io devo dirti, la mia riflessione è stata molto più sul deposito, sulla stratificazione, sul pensiero, sull'angoscia, ecco, sull'angoscia del rapimento dei bambini, piuttosto che non sulla sua realtà e sulla sua concretezza, no? Cioè, c'è un depositato nella nostra cultura di millenario per cui l'estraneo è quello che da un momento all'altro può portarti via i figli. Io come madre ho l'esperienza di questa angoscia e in qualche modo in questo personaggio, il raptor, così lo chiamano i bambini rapiti, l'ho voluto personificare, quindi è molto più una metafora, un concentrato della nostra angoscia di genitori piuttosto che non una realtà, cioè i rapitori di bambini nella realtà hanno tutt'altra forma che non quella che io ho dato a questo personaggio.
Fabrizio.
Sì, è chiaro che è un sentimento ancestrale questo, no, Alberto, a cui noi rispondiamo attraverso una proiezione, cioè proprio questa costruzione di un personaggio immaginario che poi abita il nostro incubo.
È il burattinaio di Pinocchio, ansie. Possiamo dire qualcosa di simile?
Assolutamente.
che poi immagino che sia vero quello che dice Carola, cioè che poi nella realtà invece, ecco, simili personaggi che compiono tali misfatti abbiano magari tutt'altro aspetto da quello che è una semplice costruzione dell'immaginario. Però ecco, questo fatto di essere abbastanza bambini mi colpisce, no? Questo avverbio usato in maniera tanto singolare.
Beh, è molto, poi... molto giusto, però il titolo per dire sono abbastanza ancora bambino da essere rapito e quindi non sono riuscito a scampare a questo destino cinico, terribile che porta al dolore della separazione dalla propria famiglia.
E questo è il fatto tremendo, cioè perché noi pensiamo solitamente il bambino come un personaggio che non è ancora abbastanza adulto, no? Invece qui i termini mi sembrano davvero rovesciati, no Carola?
Sì, sì, il rovesciamento dei termini era un po' uno degli obiettivi, delle questioni che voglio aprire nel libro, no? Essere abbastanza bambini però non è soltanto una negazione, non essere abbastanza adulti è anche un guadagno, no? È la possibilità che viene data a loro per il fatto di essere abbastanza bambini, di attraversare questa storia come un'esperienza che è anche un'esperienza di avventura e di scoperta delle cose, di realtà, no? di essere strappati da una condizione che siamo abituati a pensare sia la normalità, cioè quella di una famiglia protettiva, a volte anche iperprotettiva, e da un ciclo di impegni che sono gli impegni quotidiani di un bambino contemporaneo. Essere strappati e messi in una condizione che è la condizione della necessità permette a questi bambini di fare un paragone, cioè di comprendere, perché poi fare paragoni è uno dei pochi modi che abbiamo per comprendere, e di comprendere attraverso l'esperienza, e loro possono viverla come un'avventura perché sono abbastanza bambini.
Carola, dobbiamo salutarti, abbiamo il GR, ma dopo ritorniamo con te per salutarti degnamente e concludere il nostro ragionamento.
Con piacere.
Bentornati, Carta Vetrata con Alberto Gaffi, Fabrizio Patriarca e Davide Orecchio, che vuole dire qualcosa alla nostra Carola Susani.
No, buongiorno Susani, io ho solo una curiosità su questa angoscia a cui faceva riferimento prima. Se c'è una personificazione di genere nell'angoscia che diventa appunto un raptor, se c'è una sensazione che questo raptor debba essere sempre, debba avere i connotati maschili, o se ci ha riflettuto, insomma, se si immagina un raptor maschile o anche femminile.
No, è una bella domanda, perché sì, ci ho riflettuto, e c'è un intero, quasi un genere letterario sulle babysitter rapitrici di bambini, sulle madri invidiose, anzi sulle non madri invidiose delle madri che quasi in sala parto portano via i neonati, cioè esiste una linea femminile del rapimento dei bambini e quindi una linea femminile dell'angoscia, della proiezione angosciosa questa figura del rapitore.
C'è quel personaggio bellissimo, personaggio laterale nel Dracula di Bram Stoker, sono le Blofer Lady che assediano Londra, no?
Dobbiamo,
di notte.
Dobbiamo dire, Carola, che il tuo libro non lascia indifferenti, come quasi tutti i tuoi libri.
Grazie mille Alberto.
Bene, ti aspettiamo la prossima volta, se riuscì a trovarci un buchino per essere con noi a studio, siamo felicissimi perché possiamo in questo modo approfondire ancora meglio.
Con molto piacere, grazie.
Ciao.
Mille,
arrivederci.
Carta vetrata.
Marco Carrara, come stai?
Bene.
Dobbiamo prima però salutare il nostro Davide Orecchio, che ci lascia e va da sua moglie che lo aspetta.
Grazie di avermi ospitato qui in studio.
Grazie Davide, grazie davvero. Marco, buongiorno, di cosa parliamo oggi?
Oggi volevo parlare della Compagnia della Teppa.
Ah, argomento bene, argomento stuzzicante.
È milanese la storia, vero?
Sì, milanese.
In che anni si svolge?
Allora, la Compagnia della Teppa era un gruppo di scapestrati con degli intenti tra il gogliardico e l'impegnato, diciamo. La cui attività primaria era fare bagordi, la seconda era bastonare i manigoldi, diciamo, e operarono tra 1817 e 1821. E vedremo poi perché nel 1821 devono smettere. Allora, il nome Compagnia della Teppa ha un'origine, spiega Rovani nel romanzo storico 100 anni, che dovrebbe derivare dal muschio presente nei prati e sulle mura del castello sforzesco dove si radunavano i membri della Compagnia della Teppa, perché appunto teppa in milanese significa muschio. La teppa, come ho detto, bastonava, però la questione è con quale criterio bastonava, perché la teppa bastonava con due criteri fondamentalmente. Il primo era quello di bastonare gente che meritava bastonate, cioè persone che non potevano essere punite dalla legge, ad esempio burocrati corrotti o gente che con i soldi riusciva a non essere punite e simili, la teppa li individuava, gli dava delle sane legnate e così cercava di pareggiare i conti. Il secondo criterio era che bastonavano alla cieca, secondo un'idea di giustizia presa dal diluvio universale, per cui loro, pur di colpire anche chi magari era una bravissima persona all'esterno, ma un furfante in famiglia, se si andava di notte e si prendeva bastonate chi capitava e poi lo si portava dalla moglie, allora più o meno colpivano sia gli innocenti che chi effettivamente ha fatto qualcosa.
Cioè, un criterio distributivo alla larga, cioè un clinamen della giustizia.
Era una giustizia tra il classico e il comico, una cosa molto divertente. Poi quando loro portavano il marito bastonato alla moglie, se poi la moglie voleva seguirli e partecipare ai bagordi, evidentemente il marito tanto a posto non era. E ora voglio parlare di due scherzi fatti dalla teppa. Il primo fu quando, ed è uno scherzo di quelli che mostra come la teppa preferisse prendere di mira le autorità austriache. Fu quando loro puntarono una garritta con dentro una sentinella austriaca, pioveva, la sentinella si era ritirata nella garritta, probabilmente si era addormentata, la teppa sollevò tutta la garritta con la sentinella e la buttò nel naviglio. E i milanesi accorsero a vedere questa strana imbarcazione con dentro questa sentinella austriaca che fortunatamente
che la garritta era di legno, naturalmente, si spera, e galleggiava.
Sì. E quella sentinella austriaca sapeva nuotare, per cui se l'è cavata. Anche lì gli austriaci chiusero un occhio, perché gli austriaci non volevano punire la teppa, perché la teppa era un gruppo di giovinastri e tutto, però facevano scherzi che erano fastidiosi, minavano la loro autorità, ma erano fondamentalmente innocenti. Sarebbe stato peggio se questi giovani si fossero uniti, che so, ai federati o altre sette simili alla carboneria. Per cui
dici, quindi la tolleranza come strumento di controllo sociale in qualche modo.
Però la teppa effettivamente faceva scherzi molto pesanti, anche perché aveva tra le sue file a Birch Kommer, che era in grado di falsificare documenti in modo perfetto, per cui continuamente produceva documenti falsi che mandavano solo per fare scherzi e incasinare la vita degli austriaci.
Senti Marco, ma come mai si sono sciolti poi nel 21?
Ecco, lo spiego col secondo scherzo, perché è il secondo scherzo che porta allo scioglimento. La teppa fece il famoso scherzo dei nani. Allora, la teppa aveva un palazzo, Villa Simonetta, che è un palazzo rinascimentale, e lo utilizzavano per fare questo scherzo. Allora, sparsero la voce tra le fanciulle nobili, benestanti, più libertine, e in particolare tra quelle più libertine che erano disprezzate dalla teppa, perché tendevano a utilizzare la loro bellezza per fare in modo che i giovanotti italiani sperperassero un sacco di soldi, andassero in rovina, e poi loro li scaricavano e puntavano qualche nobilotto austriaco.
Cose antiche, quindi, ma ancora coerenti con il presente.
Esatto, volevano sempre, era sempre uno scopo sociale, un voler punire.
A parte il nobilotto austriaco.
E loro sparsero la voce tra queste fanciulle che avrebbero tenuto una festa in una villa che loro non avevano indicato, me le avevo portate in segreto, dove sarebbero stati presenti molti nobiluomini da sedurre, inclusi anche dei nobiluomini austriaci. Poi la teppa andò da Nano Gashot, che era un poderoso nano rissaiolo e sessuomane, e
gli disse questo di poderoso tra l'altro.
Sì?
No, poderoso già come aggettivo fa pensare un po' ai talenti di questo nano.
Era un nano con le spalle larghe, di quelli che picchiava sempre in mezzo alle risse.
Tu sai, Marco, che parlare di nani arrapati come stai facendo, insomma, è una tematica calda in questo periodo, no?
E chiesero a Gashot, e fecero un po' anche da soli, di radunare degli altri nani tra i più brutti di Milano. E viene sparsa la voce tra questi nani.
Scusa, aspetta Marco, perché il divertimento della teppa è questo: andare in giro nella Milano di inizio Ottocento cercando dei nani brutti.
Ci sarà il nonno di qualche nano di oggi.
E dissero ai nani che li avrebbero portati a una festa pieno di donne dai facili costumi interessati a piaceri alternativi, cioè ai nani, per cui a quelle dissero dei nobiluomini, ai nani dissero praticamente di baldracche. E ovviamente quando poi ci fu l'incontro si scatenò un macello e la teppa stessa dovette intervenire perché i nani stavano tentando
Marco,
di
Marco, scusami Marco, ma abbiamo ricevuto un'email da uno dei nostri ascoltatori che è uno storico e pare ci confermi che invece fosse tutto semplicemente una gara di burlesque.
Beh, il Rovani in realtà dice che vi fu un rapimento delle fanciulle,
okay.
Ma un'altra fonte tradizionale milanese è che vennero portate di loro a volontà, però se si legge 100 anni di Rovani, lui riporta che il Milesi e il canonico da cui aveva preso le informazioni, che aveva fatto un manoscritto con questi eventi, riportasse che loro avevano rapito le fanciulle, però il rapimento delle fanciulle di Rovani suona strano, per cui tradizionalmente c'è un'altra versione in cui li hanno riuniti in modo... Meno in stile ratto delle Sabine, più
importante più non andare in via dell'Olgettina.
Ma come mai si sono sciolti comunque?
Dopo perché lo scherzo questa volta, dopo uno scherzo simile, si è incazzata davvero, perché pare che tra le fanciulle vi fosse la figlia di un amico del viceré. Per cui la polizia
d'Egitto?
Si incazzò.
Viceré d'Egitto.
Cosa?
Viceré dell'Egitto però.
E il viceré austriaco di Milano.
Ah, di Milano, no.
Non credo che Alberto alludesse alle nipoti di Mubarak, comunque.
E la Teppa ci furono arresti tra i 60 membri della Teppa, parte finirono in esilio in Piemonte in Svizzera, o almeno così dice Rovani, e parte e venne costretta a fare il servizio militare. Ora voglio fare un collegamento con lo steampunk, perché per adesso abbiamo usato il termine Teppa, che è un po' l'equivalente
di No. Marco.
No, perché?
Ci
io voglio sentirlo.
3 secondi, va bene, dai, velocissimo.
Ok. Teppa è un po' l'equivalente di punk, però perché Teppa è meglio di punk? Quindi perché Vapor Teppa sarebbe più sensato di steampunk in italiano? Perché
Vapor Teppa è bellissimo.
Vapor Teppa, perché mentre vapore indica l'età del vapore, l'age of steam, quindi è giusto, Teppa è meglio di punk perché punk nell'inglese moderno significa teppa, quindi l'inglese nella seconda metà del Novecento, ma nell'Ottocento punk indicava l'uomo sessuale passivo. In una reazione, mentre invece teppa in italiano fin dal 1905 e prima in milanese
è il muschio.
Indicava proprio il teppista, la teppa.
No, il muschio,
quindi quel
senso il muschio
goliardico
anche.
Di delinquentesco che c'è anche, che so, nello spirito punk di Robida nel XX secolo, che è un po' lo spirito punk della prima generazione dello steampunk. Quindi Vapor Teppa, per dire, è addirittura più in linea col vero senso di steampunk, di quanto non sia steampunk, che quando lo traduci in inglese più ottocentesco sembra omosessuale a vapore. Ecco.
Ciao caro.
Arrivederci.
Ciao Marco.
Carta vetrata.
Marco Draghi dal Loch Ness, dal lago di Loch Ness in Scozia, come stai?
Beh, ma hai ribattezzato Marco, Cristiano Draghi.
Oh, scusa, ciao. Perché con Marco Carrara stiamo facendo due risate.
Siamo rimasti appesi alla teppa.
L'hai sentita?
Non so se l'hai sentita. Teppaglia, teppisti, siete voi dei teppisti.
Il muschio a vapore.
Allora, grazie della musichetta, perché dal solito Polesine, invece, dove mi chiamate di solito, stavolta mi trovo sul lago di Loch Ness, in piena Scozia, in questo paese di pazzi, dove tutti guidano a sinistra, cioè tutti contro mano, e le macchine hanno il volante dall'altra parte, i bagni sono bellissimi, hanno vasche enormi, doppi lavandini, niente bidet. Vabbè, un mondo di gente strana qui. Insomma, ecco, allora sono qua sul lago di Loch Ness, siamo appena arrivati ieri sera, sono una specie di vostro inviato alla caccia del mostro, capito? Siamo voi che sarò io a trovare la cosiddetta il mostro di Nessie o mostro di Loch Ness, oppure nome scientifico Nessitera rhombopteryx.
Ah, quindi anche un nome scientifico.
Come no? Dice, la prima volta lo vide San Columba, di cui non sapevo l'esistenza, nel 565 d.C. E poi nel 1933, quindi passato un po' di tempo, la moglie di un albergatore disse a alcuni amici, guardate, ho visto una specie di balena, mentre il San Columba l'aveva definito una specie di cavallo acquatico. E invece disse, ho visto la specie di balena, c'era un reporter di un giornalino locale che lo scrisse. In quel periodo evidentemente i giornali di Londra non sapevano che scrivere e saltarono sulla notizia. Da allora sono tutti pazzi. Nel 1934 ne videro le orme, poi scoprirono che erano di una zampa di ippopotamo che serviva come soprammobile in un castello, in un palazzo locale. Ti do qualche avvistamento, nel 61 30 turisti dissero di vederlo e poi la loro barca esplose e affondò, furono tutti salvati. Nel 73 fu un monaco del posto, forse sotto l'influenza dell'ottimo whisky scozzese, a dire di averlo visto. Nell'82 un ricercatore londinese, Adrian Shine, che allora aveva 34 anni, con un ecogoniometro, non mi dire che cos'è, montato su un...
È un goniometro con un forte senso della personalità, Cristiano.
Sì, è esatto, montato su un battello pneumatico, disse di aver avuto 40 contatti con qualcosa di profondo, probabilmente grande e in movimento.
Senti, ma di quando è la famosa foto con le gobbe che emergono dall'acqua?
Non lo so, io ce l'ho questa foto, la vedo, ma non... si vede un po' il corpo e la testa che emergono dall'acqua vicino a una non lontanissimo da una barca. Sì.
Comunque
non so,
Nessie
però...
sembra che sia un mostro longevo a quanto ci racconti, perché va in giro dal 565.
565 e bisogna stare attenti perché...
Che è pure un palindromo.
Ma sì, ma dovrebbe essere, probabilmente c'è un mostro, una mostra e dei mostrini, perché non è possibile, no, che... Che, e però, siccome
la famigliola di Rhomboptérix, terribile,
esatto. E siccome il lago è lungo 38 km, profondo 230 metri, quello sta profondo, basso, vivono laggiù, capito? Non si fanno vedere.
Senti, ci credi alla storia che potrebbe essere un plesiosauro di questi sopravvissuti al Triassico, al Giurassico? Un dinosauro.
Credo più a questo che a molte altre cose, tipo al pareggio di bilancio, no? mi sembra molto più probabile questa cosa qua. Però state attenti, perché se lo beccano, il villaggio di Drumnadrochit, che è quello dove, chissà come si pronuncia, dove c'è il museo per i turisti, che ora andremo a vedere, poi vi racconterò, sprofonderà.
Ah, questa è la leggenda?
Sì, esatto, quindi insomma non è che qui hanno tanta voglia che venga preso, anche perché sto guardando il coso, io non, purtroppo non sono il primo italiano a venire qua, direi, c'è un libro dei visitatori nell'albergo dove mi trovo, dove c'è uno di Pisa, uno di Spezia, uno di Palermo, uno di Follonica, insomma vedo che anche molti altri italiani sono venuti qua a caccia del mostro del lago, comunque... Devo dire che i posti sono fantastici.
Tra l'altro, voglio dire, l'argomento così, il teratologico, come si dice, è davvero intrigante e mi porterebbe a discussioni sulle ultime vicende leghiste, per esempio. Insomma, siamo lì, no? L'argomento, i giri sono quelli. Però no, torniamo davvero ai giri, queste gobbe di Nessie. Insomma, lì se il mostro viene preso finisce un'economia.
Finisce un'economia, perché qui, sai, tutto vive attorno dal punto di vista turistico. Qui quando uno passa da Edimburgo, come abbiamo fatto noi in macchina, ti ripeto, da pazzi, questi guidano tutti contro mano, ma è la legge, dice così, e passi da queste islands, no, che sono queste colline, alte colline, che furono spopolate molto tempo fa, apposta, volontariamente, per distruggere i clan e levargli potere, così ho capito, sono posti veramente dove non c'è un accidente, capito? Qui invece c'è un'economia, ci sono alberghi, ristoranti, pub e naturalmente la barca per andare sul lago con il sonar, quindi forse ti portano con il sonar e sei tu che...
La farai l'escursione?
Certo, ora aspetto che non piova, a parte qui dicono che ogni giorno c'è tutte e quattro le stagioni, cioè l'estate, la primavera, l'autunno e l'inverno, perché piove, fa freddo, poi fa caldo, viene il sole, poi viene un po' di vento, poi ripiove, insomma così funziona. Pronto, dove siete?
Stiamo meditando sul mistero di Nessie, davvero ci hai aperto questo spiraglio, perché poi se ne parla a ondate, no? Ogni tanto torna di moda il mostro di Loch Ness.
Ti ricordi che nel giornalismo, dice zio, almeno si diceva, perché tutto il gergo del giornalismo è abbastanza ottocentesco, un po' come si parla della teppa e la teppaglia, e tempisti, no? Si parla di serpente di mare per intendere quella notizia, in tempi in cui non sai cosa diavolo scrivere, la riscrivi esattamente come, questo non è proprio serpente di mare ma di lago, ma insomma esattamente come il mostro di Loch Ness, no? Quando non sai cosa scrivere ci puoi sempre fare un'apertura, immaginate il direttore di un quotidiano importante, magari internazionale, che dice, ma del mostro di Loch Ness non si scrive più niente, facciamo un bel pezzo di Deona, no?
Oh, infatti. Tra l'altro il mostro di lago, insomma, sembra che abbia carni più grassocce, quindi si consigliano vini secchi non troppo speziati per la consumazione.
Come il pesce,
è una lenta cottura alla griglia.
Il pesce di lago deve essere piccolo e un po' magrolino, mentre il pesce di mare può essere bello grande e grosso perché è più buono. Cioè il pesce di lago è buono quando è piccolo, il pesce di mare è buono quando è grande. Questa è la mia logica un po' approssimativa, ma forse non del tutto sbagliata. Quindi immagino che Nessi non sia buono, lasciamolo fare, dai, che poi...
Sei con la tua compagna, con chi sei in questa bella visita?
Con mia moglie, con Franca.
Me la saluti tanto?
Te la saluto tantissimo. Lei era molto dubitosa, diceva pioverà, sarà tutto buio e grigio. In effetti piove, però per fortuna non è grigio.
Non è Roma, diglielo, tornate a Roma, perché lei da romana in trasferta in Veneto sente la nostalgia.
L'atmosfera è un po' qui, come dire, il tempo è un po' milanese, no? E questo qui della Scozia. Ah, lo sai che fra 2 anni fanno il referendum questi per l'indipendenza? Non sono mica come noi. Questi lo fanno e se vincono gli indipendentisti, la Scozia sarà indipendente.
Li ammazzano tutti.
Ma no, lasciamoli fare, senti, manco i romani l'hanno conquistati, lasciamoli.
Ma tu pensi che ci sarà la secessione quindi in Scozia?
Ma secessione democratica, c'è un referendum, quindi se vogliono lo possono fare, nel 2014.
Vedremo, siamo curiosissimi.
Ah sì sì, siamo curiosissimi, io trovo comunque è un principio internazionale quello dell'indipendenza dei popoli, badiamo, cerchiamo di ricordarcelo quando parliamo di queste cose. Poi bisogna anche ricordarsi però che non è che ciascuno fa quel che gli pare, insomma, ci vogliono delle regole anche per fare queste cose qua.
Quindi Varese e la Lombardia presto sarà in Confederazione Elvetica.
Ma io glielo consiglio, perché poi sì, così sai che noia, cioè voglio dire...
Tutti ai nightclub con le russe, tutti ai nightclub con le russe.
Ah vabbè, ma sì, va bene, ma guarda che la Svizzera è noiosa.
Mamma mia, ne basta mezza.
Ma c'era quella frase meravigliosa di Arthur Schnitzler, mi sembra, forse dico un'idiozia, non era Arthur Schnitzler, era probabilmente un altro autore, comunque di origine germanica, che diceva in 500 anni di guerre sanguinosissime l'Italia ha prodotto i Tiziano, i Raffaello, i Michelangelo, la Svizzera in 500 anni di pace ha prodotto l'orologio a cucù.
Anche Guglielmo Tell, dai.
Ah, il Guglielmo Tell, certamente. Ascolta la carica del Guglielmo Tell, quelle grandi fanfare, mentre vedrai Nessi che spunta dal lago col suo testone oblungo.
Benissimo.
E ti darà un bacino perché è femmina e ama i begli uomini.
Va bene, d'accordo.
Trafiggila, prendila all'amo.
D'accordo, buon lavoro a tutti.
A tutti, ciao
Cristiano.
Caro.